La prima guerra mondiale è finita. E qual è il bilancio che può essere tracciato, soprattutto il bilancio umano di quella guerra? Un bilancio terrificante. Ci sono stati circa 17 milioni di morti e all'incirca 20 milioni di feriti. Poi, se andiamo a valutare i dati nazione per nazione, fra quelle che sono state maggiormente impegnate, l'impero russo perde 2 milioni e oltre di uomini, la Germania 2, l'impero austro-ungarico quasi 1,5 milioni, la Francia più di 1 milione, il Regno Unito 800.000 persone e l'Italia 650.000. Ma quella delle perdite non è solo l'unica voce negativa, ce n'è anche un'altra che viene chiamata spagnola e stiamo parlando appunto di una epidemia influenzale. È chiamata la spagnola perché i primi a parlarne sono i giornali spagnoli, non coinvolti nel conflitto bellico e quindi un po' più liberi dalla censura. Ma in realtà è una epidemia che proviene dagli Stati Uniti. E tra il gennaio del 1900 e il dicembre del 1920 sono state infettate oltre mezzo miliardo di persone. Quindi è qualcosa che ha colpito tutto il mondo. Il tasso di mortalità è stato veramente molto molto alto, quindi è stato un impegno pesante da sostenere anche su quel fronte, da parte di tutti gli stati del mondo. E poi, sempre per tracciare questo bilancio, c'è un altro elemento da valutare, i nuovi confini che vengono disegnati al termine del conflitto. Sono confini ridisegnati allo scopo di punire, ad esempio, gli sconfitti, oppure assecondare gli interessi dei vincitori. E diciamo, questa rimodificazione dei confini, legata ad esempio alla dissoluzione dell'impero turco o dell'impero russo oppure di quello austro-ungarico, ha determinato un altro problema importantissimo che è quello dei profughi e delle minoranze etniche, cioè di milioni di persone che non riescono più a poter vivere negli stati di appartenenza e che quindi sono costrette a spostarsi altrove. Ma la perdita di vite umane non è stato l'unico problema o l'unica voce da inserire in un bilancio del dopoguerra. C'è anche un altro tipo di problema. Mancano uomini, e questa mancanza aggrava, se possibile, ancora di più, un problema, di tipo economico, che l'Europa, il mondo, si trova a vivere, a causa della Prima Guerra Mondiale. Le spese per sostenere il conflitto, per sostenere la produzione bellica, sono state elevatissime, ingentissime, e quindi diciamo, si poneva il problema di come recuperare risorse e quali risorse si avevano a disposizione. Stiamo parlando di risorse economiche per poter sostenere una ripresa della produzione. E non soltanto questo era il problema, ma anche la necessità di riconvertire le industrie che a causa del conflitto erano state tutte indirizzate verso una produzione di tipo militare, no? E quindi è un problema importantissimo questo della riconversione industriale, e a questo si somma anche un altro aspetto. La produzione industriale alla fine del conflitto è rallentata tantissimo. E passare da un'economia di guerra a un'economia di pace era diciamo, una montagna da scalare di non facile soluzione. E a ciò si deve sommare anche un altro aspetto, altrettanto determinante. Le popolazioni si sono impoverite, non hanno a disposizione risorse economiche per sostenere i consumi, che sarebbero alla base appunto di un incremento della produzione industriale. E tutto questo è un problema che i vari stati, devono affrontare al termine del primo conflitto mondiale. Gli effetti di tale situazione appena descritta, quali sono? Evidentemente, crisi finanziaria, inflazione, determinata dal rialzo dei prezzi. Perché i prezzi sono aumentati? I prezzi dei beni di consumo? Perché sono aumentati questi prezzi? Perché la produzione è crollata. Non c'è molta disponibilità, le campagne sono state abbandonate, la produzione agricola è crollata il crollo della produzione agricola si somma al crollo delle attività produttive. Insomma, è una situazione molto difficile da sostenere. E non essendoci produzione agricola i paesi europei, per poter soddisfare le necessità alimentari dei propri popoli sono costretti ad importare, ma non ci sono fondi né riserve, né i paesi europei riescono a sostenere il prezzo delle importazioni con un equivalente valore in esportazioni. Insomma, lavorano, come si suol dire, a debito, acquistano a debito e questo non fa che aumentare il forte indebitamento, per esempio, di Francia e Italia nei confronti di altri stati, nei confronti di altre nazioni, ad esempio gli Stati Uniti. La situazione tedesca poi era, se possibile, peggiore di quella francese e di quella italiana. La Germania aveva perso la guerra ed era stata fortemente punita da coloro che avevano vinto e quindi non aveva alcuna risorsa economica per poter sostenere i consumi interni. La Gran Bretagna sicuramente era uscita un po' meglio dal conflitto, ma non aveva più il ruolo di leader, nel commercio internazionale, nell'economia mondiale che, possedeva invece fino a prima del primo conflitto mondiale. Se poi osserviamo più da vicino, facciamo un focus sulla Germania e sull'Italia, vediamo che i problemi sono assolutamente importanti, perché in Italia, ad esempio, c'erano già delle situazioni di difficoltà e il dopoguerra registra, nel dopoguerra si registra un aggravamento delle criticità. Aggravamento dal punto di vista finanziario, le banche italiane, ad esempio, che avevano sostenuto con prestiti importanti e a lungo termine le industrie che producevano appunto per il conflitto, per la guerra, adesso non riuscivano a far rientrare i capitali investiti. E questo determinava anche fallimento non solo delle banche, ma soprattutto di quei grossi complessi industriali che si erano organizzati in trust, cioè in accorpamento di grandi istituti industriali al fine di battere la concorrenza e insomma avere posizioni agevolate e predominanti sul mercato. Un grosso complesso industriale, quello dell'Ansaldo, subisce questo fallimento, subisce la crisi in maniera profonda e a catena, come se fosse un effetto domino, il fallimento dell'Ansaldo determina anche il fallimento di importanti banche italiane. In Germania poi la situazione è sicuramente peggiore perché la Germania deve sostenere il risarcimento dei danni di guerra nei confronti delle nazioni che hanno vinto, ma le nazioni che hanno vinto hanno imposto alla Germania un pagamento in marchi oro, Cioè un pagamento in oro e l'ammontare dei danni imposti alla Germania era pari a 269 milioni di marchi da pagare in oro e non con altri mezzi e non con altre possibilità. La Germania non sarebbe mai riuscita a sostenere un pagamento di questo tipo, anche perché era stata privata di in territori ricchi di materie prime. Il bacino minerario della Saar, per esempio, era passato di mano alla Francia e al Belgio e sarebbe rimasto proprietà della Francia e del Belgio per almeno 15 anni. Per cui in Germania sicuramente i paesi che avevano imposto i danni di guerra, i paesi vincitori, in Germania non, a causa di questo, appunto, la Germania non sarebbe mai riuscita a risollevarsi dalla situazione in cui versava. Almeno queste erano le premesse. Poi sappiamo che la storia non è andata esattamente così, ma sarà un discorso che affronteremo più in là. Tutti gli elementi che abbiamo descritto e visti in generale determinano delle conseguenze e sono conseguenze derivanti da una profonda crisi economica. E quali sono queste conseguenze? Per esempio, un forte indebitamento verso gli Stati Uniti, perché negli Stati europei non si riusciva più a sostenere una produzione importante che desse slancio e importanza al settore economico. E quindi questo forte indebitamento determina, verso gli Stati Uniti, determina l'acquisizione di una posizione di predominio da parte degli Stati Uniti nel mercato mondiale, cioè nel mondo. Ossia, gli Stati Uniti si stanno imponendo come potenza mondiale dal punto di vista economico. Un altro elemento importantissimo è la necessità dell'intervento dello Stato nelle questioni economiche, nelle dinamiche economiche. Senza l'intervento dello Stato, molti paesi sarebbero andati a gambe all'aria. E poi un altro aspetto assolutamente determinante per la qualità della vita nei vari paesi europei è la disoccupazione che aumenta. E insieme all'aumento della disoccupazione, l'aumento anche del costo della vita. E tutto questo a causa di un'economia che rimane ferma, stagnante, bloccata, perché non c'è consumo e la mancanza di consumo ha come conseguenza la perdita di posti di lavoro, perché se non si consuma non si producono beni e quindi se non si producono beni le persone perdono il lavoro. Insomma, si sta profilando una situazione veramente preoccupante e la disoccupazione è un effetto terrificante di questa situazione. Di fronte alla disoccupazione, però, gli stati intervengono in maniera differente. Per esempio, c'è disoccupazione in Germania e in Inghilterra? Sì, ma lo Stato interviene. Interviene in maniera protettiva, cioè interviene cercando di garantire un minimo le condizioni di vita essenziali delle persone. Quindi c'è una protezione da parte dello Stato. Primo tipo di intervento. Altro tipo di intervento invece è quello italiano, il quale dirotta i propri disoccupati, stiamo parlando nel 1919 di un paio di milioni di persone, dicevo, dirotta i propri disoccupati verso l'emigrazione, cioè verso altri paesi. Ma l'emigrazione, verso cui vengono dirottati gli italiani, se vista dal punto di vista dello Stato che accoglie gli immigrati, beh, vediamo che ci sono dinamiche che stanno cambiando. Perché? Perché se prima gli Stati Uniti accoglievano molti immigrati, adesso invece in qualche modo impongono delle limitazioni. ai flussi di immigrati, cioè di persone che arrivano nel loro paese. E quindi che cosa accade? Che gli emigranti, gioco forza, sono costretti ad andare altrove. Dove? Per esempio in Francia, un paese che nella ricostruzione prevede appunto l'utilizzo di una forza lavoro che può essere assolutamente aumentata, incrementata, e quindi oltre agli operai francesi, per esempio, c'è bisogno di altre persone che arrivino in quel paese per lavorare, per sostenere la produzione. A proposito di immigrazione, si parlava di limitazioni imposte, per esempio, negli Stati Uniti, no? E questo ci induce a voler riflettere in maniera un po' più approfondita sulla condizione e la situazione americana, cioè che cosa accade in quel paese alla fine della prima guerra mondiale? Diciamo che inizialmente gli Stati Uniti avevano in qualche modo, al termine del conflitto, assunto una posizione dominante nel mondo. Avevano concesso molti prestiti e in virtù, grazie ai prestiti concessi, erano riusciti anche a imporsi come grande paese esportatore dei propri beni verso gli altri paesi nel mondo, soprattutto verso l'Europa. In più, alla fine del conflitto, il presidente Wilson, attraverso la sua proposta dei 14 punti, dei cosiddetti 14 punti, aveva in qualche modo posto le premesse affinché gli Stati Uniti assumessero un ruolo di leader nella politica mondiale, internazionale. E questo avrebbe significato anche cessazione da parte degli Stati Uniti, che già erano intervenuti nel conflitto, di una posizione isolazionista, cioè di preoccuparsi soltanto dei propri affari, delle questioni relative al proprio paese, senza preoccuparsi di ciò che avveniva nel resto del mondo. Avevano partecipato al conflitto, quindi avevano modificato la propria posizione e Wilson voleva perseguire questa strada, che significava anche assumere ruoli di responsabilità all'interno della società delle nazioni. L'opinione pubblica americana, però, e i politici americani non condividevano l'impostazione wilsoniana, tant'è vero che nel 1920, alle elezioni presidenziali, viene eletto presidente Warren Harding, un repubblicano, quindi un conservatore. E Harding che cosa fa? Non partecipa ai lavori della Società delle Nazioni, ma preferisce istituire dei rapporti bilaterali con Germania, Austria, Ungheria, quindi non vuole realizzare una politica internazionale in condivisione con gli altri paesi, ma preferisce rapporti uno ad uno, diciamo così. E all'interno, per quanto riguarda la politica interna, adotta delle misure protezionistiche, il che significa misure protezionistiche. Sono orientate alla produzione dei prodotti interni, cioè a garantire e a proteggere il proprio mercato, difendendosi dai mercati stranieri, difendendosi dai prodotti stranieri. E quindi viene favorita l'impresa e la finanza statunitense nei confronti degli altri paesi, nei confronti del resto del mondo. Cioè siamo di fronte a un ritorno della politica isolazionista da parte degli americani, una politica che era condivisa da gran parte del paese, cioè una politica che significava proteggere e difendere innanzitutto il proprio prodotto, senza entrare in relazione con i mercati, i paesi, le politiche, degli altri paesi del mondo e dell'Europa in particolare. Quando si adottano politiche protezionistiche e isolazioniste, però, poi bisogna sempre fare i conti con la realtà. E la realtà qual è? Sì, la produzione americana va forte, produce tanto, ma poi chi le compra questi beni? Cioè, il mercato interno non è in grado di sostenere tutta questa produzione. Sostenere la produzione significa acquistare i prodotti realizzati. E quindi la chiusura nei confronti dei mercati stranieri, la chiusura nei confronti degli altri paesi, significava anche la diminuzione delle esportazioni. E questo, come dire, era stato un percorso avviato da Harding, e poi anche dal suo successore Coolidge. Era succeduto al presidente Harding quando Harding appunto era morto. Harding muore nel 23, prende il suo posto il vicepresidente, cioè Coolidge, poi Coolidge viene eletto nel 24. Isolazionista, sì, ma fino a un certo punto, perché? Perché capisce l'importanza di la necessità di doversi aprire, di dover ampliare il mercato. Perché? Perché gli Stati Uniti non riescono più a sostenere da soli tutta la produzione del paese. E quindi bisognerà adottare un modello, uno stile economico assolutamente diverso. E che cosa succede? Succede che nel 1924 un politico e banchiere americano, Charles Dawes, elabora un piano economico che viene appunto adottato e che rovescia radicalmente tutta l'impostazione precedente e protezionistica. C'è un'apertura nei confronti dei paesi europei, sia nei confronti dei paesi che hanno vinto la guerra, ma anche nei confronti dei paesi che la guerra l'hanno persa. Cioè, in parole povere, se non si riapre all'esportazione, se non si dà modo di poter esportare i prodotti americani all'estero, in questo caso in Europa, l'economia americana avrebbe subito un tracollo prima o poi. E c'è anche un altro aspetto di questo ragionamento. Se i paesi che si sono fortemente indebitati nei confronti degli Stati Uniti a causa della Prima Guerra Mondiale non realizzano una ripresa economica, sociale, eccetera, eccetera, industriale, beh, quei paesi non saranno mai in grado di poter ripagare i loro debiti nei confronti degli Stati Uniti. Ecco dunque che diventa, si intuisce, gli americani intuiscono che riaprire verso i mercati europei, sostenere attraverso anche degli aiuti finanziari i paesi che hanno partecipato al primo conflitto mondiale, significa garantire a se stessi, cioè agli americani, il recupero dei soldi investiti e anche il rilancio o comunque la continuazione del mantenimento di egemonia nel mercato mondiale. E quindi i paesi che devono in qualche modo ricostruire ricevono degli aiuti. Degli aiuti vengono anche forniti ai paesi sconfitti, la Germania, per esempio. Perché? Perché se alla Germania viene ridotto il tasso di debito di guerra, la Germania potrà avere la possibilità di pagarlo e quindi di riprendere positivamente la propria economia e quindi di sostenere il pagamento verso il quale è stata costretta. E lo stesso discorso avviene anche negli altri paesi che hanno partecipato al conflitto. Lo hanno vinto? Sì, però, dicevamo prima, avevano comunque una situazione economica traballante. E quindi dare a questi paesi, che pur avevano vinto la guerra, ma erano in condizioni disastrose, di potersi riprendere economicamente, significava per gli Stati Uniti beneficiare di effetti che prima o poi avrebbero determinato una capacità di questi paesi europei di poter acquistare prodotti americani e contemporaneamente di poter saldare i loro debiti nei confronti degli Stati Uniti. In tutto questo poi c'è da tenere d'occhio anche un altro aspetto. Sappiamo che dal 1917 l'impero russo ha cambiato faccia, ha cambiato volto. E sappiamo che qualche tempo dopo lì si è innestato un regime comunista. E sappiamo anche che c'è un tentativo più o meno riuscito di espansione della rivoluzione bolscevica nel mondo. E quindi, se ci poniamo in quel momento storico, quando ancora non si sa, per chi lo vive, potranno essere le evoluzioni? E beh, la rivoluzione comunista è un pericolo che viene avvertito dagli altri paesi nel mondo, dagli Stati Uniti, eccetera. E quindi porre un argine, porre un freno, porre un limite a quella evoluzione, a quella rivoluzione, è sicuramente un elemento importante. È un elemento che gli Stati Uniti considerano assolutamente importante. Come riusciamo ad intuire, stiamo capendo che qui registriamo, in questo momento storico, registriamo elementi importanti di qualcosa che diventerà un dato di fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè la divisione del mondo in due blocchi, quello occidentale da una parte e quello sovietico dall'altra. Ma questa è una cosa che racconteremo in seguito. Qui, ora, invece, dobbiamo occuparci degli esiti, dello sviluppo del piano Dawes. Quali sono? Positivi. Per gli statunitensi assolutamente positivi. Anzi, diremmo, forse troppo positivi. Gli Stati Uniti hanno successo, cioè il piano viene realizzato ed effettivamente si crea un effetto virtuoso, positivo nei paesi che ricevono questi aiuti. L'economia riprende, i paesi europei riescono a sostenere la propria economia, il proprio sviluppo e quindi gli Stati Uniti effettivamente riescono a riversare nel mercato europeo una ottima, eccellente produzione industriale, al punto tale che per gli Stati Uniti si può parlare di vero e proprio boom, cioè economico, cioè di vero e proprio successo elevato, altissimo. Cioè, il giro d'affari dell'economia americana, delle industrie americane, delle imprese produttive americane è veramente eccezionale. Straordinariamente eccezionale, forse eccessivamente eccezionale. 1929, crisi di Wall Street, ricordiamocela quella data e questo nome, perché avranno origine proprio da ciò che sta accadendo adesso.